Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
In Francia,
eccoci, siamo live anche stasera. Prima salutiamo gli ospiti in studio virtuale, quindi Franco Bagnoli, l'avete già conosciuto, professore a Firenze, è appassionato di Topolino, quindi recuperate la puntata di Topolino. Marco Cappelli, forse lo conoscete perché è un famosissimo podcaster di storia, ha scritto anche un libro, ma adesso avremo modo di conoscerlo in dettaglio e di parlare degli imperi galattici.
Buonasera, salutiamo a tutti.
Ciao, salutiamo anche chi è qua già che attende in trepida e virginale attesa per citare Blues Brothers, Cuni, Alessandro, Federico, di nuovo Cuni, David Casci, Jack O'Lanter, Gianluigi, Michele Sessa, Tiera Erde, Denis Casci, abbiamo già detto, Lobo, ciao Lobo, Luca Nelgil, Simone Leddi, Gabriele Spalla, Salvatore Cavaldi e di nuovo David Casci. Ovviamente per chi ci segue offline, eccetera, eccetera, vi salutiamo chi ci segue su YouTube e poi di più chi ci segue solo audio sul podcast di Omar Serafini, che stasera ci saluta, saluta anche Alberto Lunardi e non è potuto essere con noi, ma pure, capite, c'è una certa età e quindi però si può risentire anche in audio. Quindi cominciamo, diamo inizio alle danze. Marco, grazie di essere qui con noi, che ci racconti?
Non lo so, cioè l'argomento è molto interessante. Quindi, ovviamente io sono specializzato in imperi antichi, ma sono anche, magari non come voi, ma sono un appassionato di fantascienza, quindi mi interessa parlare di questo argomento. Tra l'altro dico che, e l'ho detto di recente a un'intervista, che uno dei modi con i quali mi sono approcciato alla storia è stato leggendo il ciclo di Fondazione, quindi uno dei primi libri che ho letto, e ricordo proprio questa sensazione di conoscere, di apprezzarlo anche perché mi piaceva la storia, dove Fondazione ha pochissimi personaggi davvero memorabili. Il personaggio è la storia, quindi sì, questo mi aveva proprio appassionato. E tra l'altro adesso, essendo specializzato un po' in tardo antico, so anche un po' i personaggi chi sono, insomma c'è Belisario lì dentro, che è uno ho coperto abbastanza bene. Comunque, una piccola introduzione su di me, perché sono passato dritto come un treno.
No, vai, giusto, eccoti qua, vai.
Ecco, io ho un podcast di storia che si chiama Storia d'Italia, l'ho iniziato, ecco, meno che un ascoltatore, grazie, ciao David, e praticamente l'ho iniziato nel 2018 con un'idea folle. L'idea folle è di narrare tutta la storia d'Italia in ordine cronologico a partire dalla battaglia di Ponte Milvio, quindi io narro la caduta dell'Impero Romano e d'Occidente, attenzione, e poi adesso sono arrivato fino ai Longobardi con 100 e più episodi su questo argomento.
Praticamente in tempo reale, questo diciamo è l'unico, l'unica attenzione che bisogna fare.
Spoiler, viene Mattarella alla fine.
esatto, questo spoiler alert, viene rieletto per la seconda.
Viene rieletto alla seconda, a sorpresa Mattarella. Salutiamo anche Alberto e Alessandro.
In una puntata che usciva proprio il 24 gennaio, io ho detto, perché che era la data in cui iniziavano le votazioni, ho detto: ditemi voi dal futuro come sono andate le elezioni. e poi ho scoperto che erano uguali. Sì, quindi questo è il podcast. Hai anche
vinto un premio, no? Ti hanno detto sì. Al libro il meglio podcast non in lingua delle colonie, perché poi l'inglese...
Esatto, il meglio podcast delle colonie, no, è Best Non-English Podcast ai Discover Pods Awards. Sono rimasto veramente stupito di questo premio, è stato veramente inatteso, anche perché ero in gara con podcast di tutto il mondo, insomma. Quindi questa è una grande cosa.
E poi il Corriere della Sera ha detto, visto che parli, scrivi.
Scrivi anche, esatto. E quindi mi è venuto in mente, quando mi hanno detto, mi hanno contattato quelli del Corriere, mi hanno detto, vorresti scrivere un libro. Io a un certo punto ci ho pensato un po' sull'argomento e ho detto, ma io potrei scrivere il prequel del podcast. Quindi questo libro è una sorta di prequel del podcast, nel senso che mi era sempre un po' rimasto il dispiacere di non aver parlato di un altro periodo buio. Io sono appassionato di periodi bui. I periodi di grandi... Beh,
narrativamente
funzionano molto meglio rispetto a quelle delle epoche d'oro, sono noiose. E molti mi hanno scritto dicendo quanto è bello che parli di questo periodo dell'impero romano che nessuno studia a scuola, cioè da Costantino in poi, per intenderci. E poi io ho detto, ok, faccio double down, come si fa a blackjack, e narro il periodo ancora più oscuro, che è la crisi del terzo secolo, cioè il periodo che va grosso modo da, diciamo, io comincio con Marco Aurelio, quindi proprio se uno pensa al gladiatore, proprio dal gladiatore in poi. Ovviamente il gladiatore è una fesseria dal punto di vista storico, però
ne avevamo parlato nel fuori onda, che ovviamente...
è fuori onda. Però serve per ancorare, no, il pensiero, quindi da Marco Aurelio in poi, con un focus soprattutto nella parte centrale del terzo secolo, quindi dall'assassinio di Alessandro Severo, che è l'ultimo principe dell'impero romano, fino a Diocleziano, che è il grande restauratore dell'impero romano.
Qui ci sono i fan di Costantino, eh? Gianluigi Gatti è un grande fan di Costantino.
Ma Costantino sta antipatico a tutti, direi anche giustamente. La cosa bella è anche parlare e capire chi ti sta antipatico, perché altrimenti è facile parlare solo di chi ti sta simpatico, insomma.
Beh, anche perché appunto poi cioè, la storia poi è la narrazione più bella di tutte, quindi devi anche prendere le parti, immagino, no?
Ma io cerco di no, ovviamente inevitabilmente un po', però per esempio io sono molto affezionato ai goti in generale. Si nota nel podcast, e secondo me c'è proprio, è importante fare uno sforzo di medesimazione nell'altro, e quindi lo sforzo nel podcast, siccome noi tendiamo, ahimè, ad identificarci più con i romani, no? Io lo sforzo che faccio con gli ascoltatori,
tu sei praticamente
c'è questo, tra l'altro, ecco una curiosità, perché questo titolo? Uno dice, per un pugno di barbari, parla della crisi del terzo secolo, potrebbe sembrare che per colpa dei barbari c'è la crisi del terzo secolo. Invece, il twist della narrazione è che è un pugno di barbari che salva l'impero.
Erano più romani loro che i romani.
No, perché l'impero, che era veramente la frutta, cioè l'impero romano nella crisi del terzo secolo si è diviso in tre parti, è invaso da tutte le parti, due epidemie, due pandemie, la moneta che non vale più niente. Cioè è una situazione molto peggiore di quella del V secolo, dove poi cadrà l'impero d'Occidente, o di quella del VII secolo, che è la crisi dell'impero d'Oriente. Eppure l'impero non cade, e non cade perché l'equivalente degli indiani per i britannici, cioè la gente delle colonie, è più romana dei romani, e sono loro che prendono in mano la situazione, sono gli illirici, per intenderci, sono imperatori che vengono dalla periferia non solo geografica, ma proprio sociale dell'impero, sono figli di schiavi, di contadinozzi, gente senza cultura, senza galloni, senza antenati, i nonni e i genitori non erano neanche cittadini romani, erano gente che coltivava la terra per dei padroni. Quindi non stiamo parlando neanche della classe dirigente delle colonie, stiamo parlando della manovalanza delle colonie, che sono loro a salvare l'impero. Quindi questo mi sembrava anche una storia interessante di cui parlare.
Sì, perché appunto poi c'erano... Franco?
No, no, finisci, perché poi volevo lanciare i commenti. No, appunto, cominciamo a entrare nella ciccia. Appunto, si è parlato della fondazione, Asimov si ispira, dice lui, direttamente al declino, storia della decadenza e caduta dell'impero romano di Gibbon, e sì, appunto vedo che appunto ci sono già dei commenti di Davide Casci, forse li puoi passare, dicendo che appunto che Gibbon ha scritto un testo che ha reso famoso, diciamo, la crisi dell'impero romano, ma ha anche coniato probabilmente alcuni luoghi comuni.
Forse io ce l'ho un po' con Gibbon, devo dire, premesso. Gibbon ha scritto una bellissima, bellissima opera per i tempi. Ma oggi il valore storico dell'opera di Gibbon è l'equivalente di un romanzo. Cioè, non ha nessun valore scientifico, è molto datato, senza dati archeologici praticamente, con meno fonti, con l'interpretazione delle fonti molto datata, cioè non vale niente. Ed è vero quello che dice Davide, che però, ripeto, ha anche grandi meriti, però ahimè negli studios di Hollywood si leggeva quello quando si doveva rappresentare.
Ma magari leggessero quello, se noi non leggevano neanche quello. Forse
lo sceneggiatore che doveva fare doveva scrivere un libro, l'unico libro che si leggeva un pochino saltando qua e là era quello di Gibbon, e Gibbon praticamente appena inizia a parlare dell'impero romano è già in decadenza, e poi continua a decadere per tutta la sua storia. E come ha detto giustamente David, non è solo una sua invenzione, ma è vero che la divisione tra romani e bizantini è del tutto arbitraria, non ha alcun senso da un punto di vista storico, non ha alcun senso, perché i romani cosiddetti d'Oriente sono sempre chiamati romani, non esiste neanche l'impero romano d'Oriente dopo la caduta di quello d'Occidente, è solo l'impero romano, perché il concetto di quello che succede è che da due imperatori si passa ad uno solo. Quindi non è caduto niente, per la mentalità romana non è caduto niente, si è perso il controllo di un pezzo dell'impero, ma tutto lì, ma l'impero c'è e rimane sempre quello, non cambia mai. Direi che ci sono ovviamente dei periodi di discontinuità che poi si ritrovano in fondazione, sono riportati in fondazione, che per esempio in fondazione abbiamo la storia in cui l'impero si è già ristretto un po' e passa all'improvviso all'attacco, con l'equivalente di Belisario di cui parlavo prima, e con l'equivalente di Giustiniano, e questa è la fase del VI secolo. Poi l'impero si riduce ancora fino a diventare molto piccolo, e c'è anche questo in fondazione, quando controlla solo una dozzina di, vado a memoria, l'ho letto tanto tempo fa. Ma
no, è giusto, ti correggiamo,
una dozzina di sistemi solari, insomma, quindi e la capitale è stata bombardata e distrutta, no? Insomma, quindi sì. Da questo punto di vista è chiaramente ispirato a quello. Io so una storiella riguardo di fondazione, che Asimov doveva incontrare, non so se è vero, ma doveva incontrare il suo editore per presentargli un'idea di un libro, solo che non aveva nessuna idea, e nella sala d'aspetto stava leggendo Gibbon. E quindi lì per lì, su due piedi, ha detto: ah, ecco, faccio la caduta dell'impero romano nello spazio.
Ma se lui, allora, se, non credo che può essere pure, lui se l'ha letto sicuramente, perché Terminus sarebbe, che sì, è Terminus, il pianeta della fondazione.
Della fondazione, sì, della prima fondazione.
Esatto, era il dio, cioè viene citato da Gibbon in più punti, soprattutto però abbastanza all'inizio, viene citato esplicitamente come il dio che era preposto alla guardia dei confini dell'impero.
Ai confini, sì, il dio Terminus, che non si può mai spostare indietro, ma sempre avanti.
Salvo quando poi qualcun altro la pensa diversamente da te. Tra l'altro, ciao Angelo, tra l'altro è Termini, cioè in realtà pare che questa statua stesse veramente alla stazione Termini, che prende il nome sia dalle terme che stanno lì, che anche dalla strada di Terminus. Però appunto è interessante che insomma, qualcosa lui si è letto abbastanza di
Gibbon. Sì, no, ma l'aveva letto, sto solo dicendo che lo stava leggendo quando ha proposto all'editore diciamo l'opera.
E poi tra l'altro erano racconti, cioè sono short stories che venivano pubblicate su, non mi ricordo se era Astounding o quello è
sì, di sì, sì. Non mi ricordo. E sì, poi sì, era uno di queste fantastiche pubblicazioni dell'epoca.
Quindi stimolo, io, il mio ruolo è quello di stimolarvi, insomma, perché tanto io non sono né un esperto di fantascienza né di storia. Però appunto, visto citato i Borg e gli Unni.
Sì,
lì è una cosa mia, diciamo, che io quando ho parlato, vero, come non ci ho pensato a dirlo subito, io quando ho parlato degli Unni ho detto sono i Borg dell'antichità. Perché la resistenza è futile e perché effettivamente il meccanismo degli Unni, ma guardate che è veramente quello dei Borg, perché loro quello che fanno sono un gruppo relativamente debole, ma ogni volta ne sconfiggono uno un po' più debole e lo assorbono nella tribù. Gli Unni non erano un grande miscuglio di non erano un gruppo etnicamente definito in modo chiaro, insomma, ogni volta che sconfiggevano qualcuno lo integravano nel gruppo. Poi quando arrivano diciamo dalle nostre parti, sconfiggono gli Alani, che sono una popolazione iranica, li assorbono, poi sconfiggono i Goti, li assorbono, poi sconfiggono un'altra serie di popolazioni danubiane, li assorbono. A quel punto sono diventati di gran lunga la più grande confederazione barbarica che è mai stata sui confini, ma di gran lunga sui confini dell'Impero Romano, cambiando completamente il calcolo del geopolitico. Ed è sempre stato così fino ad Attila, cioè fino ad Attila si sono comportati come i Borg. La cosa curiosa però poi dopo, che a differenza dei Borg, morto Attila, l'intero edificio si disgrega abbastanza rapidamente, ma per un po' è stato qualcosa di mai visto per l'antichità.
Ecco, a questo proposito c'è un meccanismo interessante che è appunto la creazione di un'identità di un popolo che prima non esiste. Lo fanno gli Unni, lo fanno i Franchi, lo fanno anche i Longobardi, cioè tutte sì. Popolazioni, no, che appaiono dal nulla, no? Prima non esistono e poi dopo c'è questo popolo che arriva. In realtà è un meccanismo comune, in fondo l'hanno fatto anche i Romani probabilmente, di crearsi dopo una storia, un'identità, una metodologia.
Sicuramente gli antropologi danno un nome tecnico a questa cosa, si chiama l'etnogenesi, cioè la creazione dell'etnia. Ora, noi sappiamo che l'identità etnica si può creare anche abbastanza rapidamente, e noi abbiamo anche episodi molto recenti di creazioni di identità inesistenti. Un esempio che sto facendo con un amico è la creazione dell'identità croata o serba, sicuramente affonda delle radici del passato, ma molte delle persone che oggi si definiscono croate, io ho degli esempi di persone che conosco, i genitori, i nonni non si ritenevano croati, ma adesso i loro figli, i loro nipoti si ritengono croati. Cioè c'è stata una creazione di un etnogenesi in questo senso. Ma la stessa cosa è successa anche, per esempio, agli italiani di Nizza nel secolo scorso. Non è che sono scomparsi, sono diventati francesi. E neanche in tantissimo tempo. Cioè, la Francia ha acquisito Nizza nel 1861, nel 1860, ma pochi decenni dopo erano tutti francesi a Nizza. Non c'è stato un genocidio degli italiani. Questo per spiegare come noi l'identità etnica tendiamo a pensarla come una cosa quasi immutabile nel tempo e che rimane fissa, che si trasmette con il sangue, ma non è così. E si può cambiare con vari meccanismi. La religione può essere uno, la scuola, tipicamente gli stati moderni hanno questo grandissimo potere, che hanno la scuola e i mass media con cui si possono creare le identità. In un certo senso, qui senza voler andare non ci andiamo, però ci sono tutti gli stati che si sono decomposti negli ultimi decenni, hanno creato spesso delle identità che erano molto labili al massimo al momento della creazione, si sono andate consolidando nel tempo.
Qui citano un altro esempio analogo ad Attila, che è quello di Gengis Khan dell'impero, che appunto anche questo...
Sì, 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 ma stavo infatti per dire che Attila è un precursore di Gengis Khan. Certamente Gengis Khan è ancora a un livello ancora superiore, è il più grande impero nomade della storia. Tra l'altro, noi sedentari, noi tutti apparteniamo alla categoria... Ah,
ma non sai quanto...
Ma proprio sedentari nel senso che non ci muoviamo. No, nel senso, noi siamo tutti discendenti di civiltà agricole. Ok, adesso siamo industrializzate e tutto, però siamo discendenti di agricoltori. Gli agricoltori non capiscono i nomadi. Da sempre. Perché, per esempio, gli agricoltori pensano alla terra in termini di proprietà. Questo è mio, questo è tuo. Il nomade pensa in termini di la proprietà è l'animale, ma la terra è di tutti. Cioè, è un modo diverso di pensare.
Una propria frame of mind. Proprio.
È di mia proprietà, le mie proprietà, quello che ha valore è il mio gregge, i cavalli. Questa è la mia proprietà, ma la terra, l'unica cosa che c'è è un diritto di pascolo. Cioè non c'è nessuno, infatti il nemico del nomade è l'agricoltore che mette su uno steccato per dire qui io ci devo coltivare, e il nomade ci vuole andare lì con i suoi armenti per pascolarci, e questo sempre, ma questo anche all'interno d'Italia, cioè le guerre tra Sanniti e Romani è la guerra tra una civiltà agricola e una civiltà nomade pastorale, seminomade pastorale.
Quella che poi è la transumanza, no?
Esatto, ma e di nuovo i nomadi non è che vanno in giro a caso, e questa è un'altra cosa, gli agricoltori non capiscono i nomadi, no? E pensano che i nomadi vanno in giro a caso, quindi vanno un po' di qua, poi vanno di là, si svegliano una mattina, vanno da destra, si svegliano un'altra mattina, vanno a ovest, ma i nomadi seguono un ciclo di transumanza, anche i nomadi della steppa, non è che andavano in giro a caso, avevano dei percorsi. Poi, in un certo momento, quando si spostavano perché era intervenuto qualcosa che li costringeva a spostarsi. O un cambiamento climatico, o una tribù più forte che gli prende il diritto di pascolo, perché li sconfigge, e quindi non si possono più spostare avanti e indietro nello stesso territorio, ma devono spostarsi in un altro. Noi associamo sempre gli imperi a grandi imperi sedentari, ma ci sono stati anche esempi di imperi nomadi. Attila, quello di Attila è un vero impero, quello di Genghis Khan ancora di più, con una fondazione di civiltà nomade al centro, che conquista le civiltà sedentarie, poi mano a mano si sedentarizzano anche loro. Ma con il tempo, ci è voluto un pochino per i mongoli perché questo accadesse, ma il concetto di base dell'impero è di un impero basato su una potenza nomade.
Sì, in effetti è proprio una frame of mind differente. Franco?
No, che una piccola replica di questo c'è stata anche negli Stati Uniti nell'Ottocento, quando i grandi allevatori non volevano la recinzione dei pascoli, mentre appunto poi alla fine si è tutto chiuso. Però ecco, io vorrei appunto stimolare i nostri ascoltatori a suggerirci se ci sono esempi di etnogenesi nella letteratura fantascientifica, nella filmografia fantascientifica, perché questo è uno degli aspetti che forse manca. Oggi si farà anche tutta una lista di suggerimenti per i prossimi scrittori di saghe di fantascienza, no? Parliamo invece di un'altra cosa che di cui parlavamo, era Dune. No, anche lì c'è un impero, anche lì c'è una disgregazione di un impero, ma diverso rispetto a quello...
E qui abbiamo il tipico esempio di civiltà nomade contro civiltà sedentaria, no? L'impero galattico è un tipico esempio, a me sembra proprio un impero farraginoso, un po' sacro romano impero come tipologia di struttura, no? E contro abbiamo una civiltà nomade del deserto, come erano gli arabi, tutti gli arabi.
Visto però, che hai citato anche nel tuo podcast, che ruolo hanno avuto le epidemie poi nel favorire appunto i nomadi rispetto a un impero sedentario?
Beh sì, questo è un caso che non è di Dune, ma è invece il caso di quello che è successo davvero. Nel VI secolo l'arrivo di Yersinia Pestis, quindi la grande peste di Giustiniano, che è la vera peste, perché quando si parla di peste Antonina o di altre, la peste di Atene, non erano la peste, la malattia della peste, erano delle malattie pandemiche, ma non peste. La peste arriva in Egitto, a Pelusio, e distrugge la civiltà mediterranea, in molti sensi la distrugge.
Questo è molto prima, scusa, è molto prima.
Sì, è molto prima, siamo nel 117, ma va bene, serve anche per capire la geografia. Cioè, arriva in Egitto la peste di Giustiniano nel 540, in un momento in cui la civiltà è ancora quella mediterranea dell'Impero Romano. L'Impero Romano è solo in Oriente, la metà orientale, anche se Giustiniano è nel processo di riconquistare buona parte dell'Occidente, ha già ripreso l'Africa e sta riprendendo l'Italia. Proprio in questo momento arriva Yersinia Pestis. La particolarità della peste è che non solo uccide probabilmente almeno un 20%, un quarto della popolazione di tutto l'Impero Romano e dell'Impero Persiano, ma ha l'abitudine di tornare ogni 20 anni, con cicli di circa 20 anni appunto, per 2 secoli. Quindi ogni volta che dopo la grande moria, di solito c'è una fase di recupero, ma la peste ritorna, 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 in questo senso indebolendo sempre di più. Noi vediamo che le grandi città romane, che erano sopravvissute benissimo al VI secolo, noi abbiamo Alessandria d'Egitto, Antiochia, Costantinopoli al massimo del suo splendore, a 600.000 abitanti Costantinopoli, vediamo l'effetto anche archeologico, cioè le città si restringono in modo drammatico, i monumenti sono abbandonati, le strade si cominciano a riempire di rifiuti, cioè c'è un vero cambiamento drammatico della situazione in tutti i posti abitati da popolazioni sedentarie. Gli arabi, che vivevano nel deserto, dove non arrivano i ratti facilmente, perché i ratti non amano il caldo, sono probabilmente molto meno colpiti, anzi certamente molto meno colpiti da Yersinia Pestis, e quindi cambia l'equilibrio di potere tra arabi, che hanno una civiltà seminomade, con cicli di transumanza tra il deserto e zone formalmente dentro l'Impero Romano, ma loro fanno avanti e indietro tra queste aree. Quindi un'altra cosa che va, un altro mito che va sfatato è che gli arabi venissero dalla luna. No, gli arabi erano assolutamente integrati nel sistema romano e in quello persiano, tant'è vero che le due grandi confederazioni arabe del VI, inizio VII secolo, una era alleata dei romani e una dei persiani. Quindi gli arabi non sono esterni al mondo romano, sono integranti. A un certo punto però cambiano gli equilibri, non è solo la peste ma anche la guerra, e questo è un po' più simile invece a Dune, perché poi quello che succede nel 602 è che inizia una terribile guerra tra l'impero persiano e l'impero romano, una guerra devastante in cui i due imperi si fanno una guerra, fanno veramente una total war. Mentre le guerre precedenti erano guerre di posizione, la guerra del 602-628, quindi bella lunga, è una guerra totale, in cui i persiani arrivano ad assediare Costantinopoli, i romani invadono il cuore dell'impero persiano con il chiaro obiettivo di devastare, non di conquistare, perché perché hanno perso così tanti territori che devono devastare il nemico e portarlo alla disperazione. Quindi è una distruzione reciproca. Alla fine i romani vincono, l'impero persiano entra in crisi, i romani vincono, riconquistano tutto. Nel 600, se voi fate il conto, 628, Maometto muore nel 632, vado a memoria, la battaglia dello Yarmouk, che è la grande battaglia con cui gli arabi sconfiggono i romani. Notare come io uso sempre termine romano, non bizantino. Nella grande battaglia in cui sconfiggono i romani è di pochissimi anni dopo, 636 o 638, di nuovo vado a memoria, credo 638. Quindi stiamo parlando di pochissimi anni dopo la fine di questa guerra totale, in cui era stato difficile anche ristabilire il controllo romano sull'Egitto, sulla Siria, sulla Mesopotamia. Quindi quando vedete questi territori che vedete sulla mappa, l'Egitto era diciamo la gallina dalle uova d'oro di Roma,
il granaio di Roma,
non solo granaio ma anche fonte proprio di moneta sonante, perché era ricco da un punto di vista economico. La Siria anche era ricca, non altrettanto dell'Egitto, ma molto importante. Entrambe queste regioni confinano direttamente con il deserto arabo, e le confederazioni, i romani, nella total war, i romani e i persiani non hanno più soldi per pagare gli arabi. Gli arabi nel frattempo si sono confederati in una nuova confederazione e partono semplicemente a fare razzie. Poi non trovano resistenza, le razzie vanno sempre più avanti, fino a che con una battaglia clamorosa distruggono l'esercito più grande che ha l'impero romano, e l'impero romano si ritira dietro le montagne. Se voi fate caso l'Asia Minore, vedete dove c'è Antiochia in questa mappa, non so se si legge bene, ma lì sono delle montagne che si chiamano le montagne della Cilicia, lì dietro, vicino, relativamente vicino, e c'è un passo che si chiamano le porte della Cilicia, più o meno sì, dove hai tu la freccia un po' più su,
che non ci vedo manco io,
no, ma un pochino da quelle parti lì, non è lontanissimo, e lì lì si forma una nuova frontiera, perché i romani tengono questa linea di montagne ma abbandonano tutto il Medio Oriente, che è indifendibile ormai, avendo perso il loro esercito principale. Abbandonano tutto il Medio Oriente agli arabi, come farà Muad'Dib, conquisterà sconfiggerà i Sardaukar dell'imperatore, conquisterà Dune. Qui la particolarità forse è l'Egitto, no? È la chiave del dominio romano. Una volta che controlli l'Egitto non puoi più tenere in piedi la struttura imperiale. Infatti è quello che succede all'impero in poco tempo. Gli arabi conquisteranno anche il Nord Africa, conquisteranno tutto il Caucaso, l'impero si restringerà a alcune città dei Balcani e alla parte centro-occidentale dell'Asia Minore.
Quindi... poi fanno il giro dall'altra parte, oltretutto.
Esatto, poi gli arabi conquistano tutto il Nord Africa e poi conquistano anche la Spagna. Circa 70 anni dopo la battaglia dello Yarmouk, dall'altra parte conquistano tutto l'impero persiano, che di nuovo è una cosa incredibile, perché non era mai stato, i romani non ci avevano mai neanche provato. Gli arabi riescono in questa cosa che era per i romani era stata sempre impossibile, e tra l'altro gli arabi stabiliscono la capitale a Damasco con il chiaro obiettivo di prendere Costantinopoli. Il desiderio dei primi califfi di Damasco è assolutamente di prendere Costantinopoli. E loro riconoscono che il loro vero unico nemico grande rimasto sono i romani di Costantinopoli. Tutti gli altri non contano niente. E quindi...
anche come prestigio, come storia, è chiaro che...
come storia, cioè, ma proprio è una fissazione, perché di nuovo gli arabi che hanno conquistato l'impero romano d'Oriente sono quegli arabi che erano alleati dei romani, quindi erano per loro, è come se si fosse ribaltato il mondo, no? Ma è il servo che dice: ah, adesso voglio conquistare la casa del padrone e conquistare la capitale del padrone, e tutto l'obiettivo è volto, tutto lo sforzo di questa enorme struttura politica che va dal Mar Atlantico fino ai confini della Cina è tutta volta a conquistare Costantinopoli, e che non ci siano riusciti è una storia incredibile.
Poi ci hanno messo 900 anni, ma poi alla fine ci sono riusciti.
Non ci sono mai riusciti.
Diciamo gli abbiamo dato una mano noi con i crociati.
No, attenzione, non sono arabi quelli sono turchi. E sono turchi musulmani, ma gli arabi non hanno mai preso
Costantinopoli. Giusto.
Gli arabi non hanno preso Costantinopoli, il loro impero si è dissolto, poi è stato rimesso insieme in parte dai turchi, ma in parte perché l'impero turco assomiglia molto più all'impero romano come confini che a quello arabo, che invece andava appunto, come ho detto, dal Nord Africa fino ai confini della Cina. Era una cosa completamente diversa. Il califfato califfato fino a califfato abbaside, diciamo, umayyade e poi abbaside. La differenza tra umayyade e abbaside, che non è magari molto conosciuto, gli umayyadi sono quelli che stavano a Damasco ed erano con la visione di conquistare, erano gli arabi romani. A un certo punto c'è una ribellione della parte orientale del califfato, che conquista tutto il califfato. Gli umayyadi vanno in Spagna praticamente, fondano la dinastia che governerà la Spagna musulmana, ma gli abbasidi trasferiscono la capitale del califfato a Baghdad, che è ex territorio persiano, e la loro mentalità diventa più persiana, quindi si disinteressano in un certo senso alla conquista di Nuova Roma, di Costantinopoli.
Ecco, un'altra sfida che si può lanciare ai nostri ascoltatori, visto che siamo partiti dagli Arsini e Pestis, è opere di fantascienza in cui un'epidemia ha un ruolo creativo, perché di solito nelle opere di fantascienza l'epidemia ha un ruolo solo distruttivo, mentre invece può essere appunto origine di cambiamenti. Nella storia ce ne sono stati tanti esempi, no? In cui cambiamenti climatici, tanto per tornare un po' anche all'attualità, e cambiamenti biologici, appunto epidemie, hanno causato poi delle conseguenze niente male, anzi no, forse bisognerebbe rileggere la storia prima guardandosi i registri, diciamo, dei cambiamenti climatici, poi dicendo delle eruzioni vulcaniche, poi dire ecco perché c'è stato questo e quest'altro. Forse puoi dire qualche esempio, Marco?
Forse Marco, Marco Cappelli.
No, tutti i marchi.
È ben vero che qui siamo i marchi, insomma.
Vai.
Sì, allora, la civiltà umana, tendenzialmente noi siamo abbastanza arroganti, noi pensiamo che tutto rivolga intorno a noi, ma tendenzialmente non è vero neanche che niente dipende dalle decisioni umane, ma molte cose dipendono dall'andamento del clima o dalle epidemie. Queste sono le due cose fondamentali come fenomeni esogeni che determinano la storia umana. Guarda caso, i periodi d'oro sono sempre periodi, diciamo, di clima ottimale. Il periodo dell'impero romano del primo e del secondo secolo, ma anche il primo e il secondo secolo avanti Cristo, è chiamata oggi l'epoca del clima ottimale romano, perché sappiamo, ci sono vari modi per sapere com'era il clima nell'antichità, ci sono i carotaggi dei ghiacci, lo studio della dendrocronologia, cioè i cerchi degli alberi, eccetera, e tanti altri dati che oramai i paleoclimatologi hanno identificato, no? Insomma, quindi si può ricostruire il clima anche di migliaia di anni fa, ed è chiaro che quello era un periodo ottimale. Un altro periodo ottimale famoso è quello che va dal 1000 al 1300, che infatti è un periodo di boom clamoroso. Cioè il boom medievale dal 1000 al 1300 è straordinario, è molto superiore a quello dell'epoca romana come sviluppo. Se voi andate a vedere le città italiane, che erano le più grandi città all'anno 1000, nel senso quelle del nord Europa erano ancora più piccole, avevano lo stesso confine delle città romane, cioè erano abbastanza piccole. Poi andate a vedere le mura del 1100, del 1200, del 1300, c'è un'esplosione. Rispetto anche alle città romane, noi ci ingegniamo sempre che sotto l'impero romano avessimo raggiunto un livello che non è più stato raggiunto fino a 1700. Non è vero. Anche in Italia la stragrande maggioranza delle città italiane, con l'eccezione macroscopica di Roma, diciamo più che raddoppia la superficie rispetto alle città romane nel periodo di clima ideale, che è quello che va dal 1000 al 1300. Poi dopo il 1300, non a caso, abbiamo il periodo invece della piccola era glaciale, che corrisponde anche a un periodo di crisi, la crisi del 300, e poi anche c'è un acutizzarsi intorno al 600, e di nuovo il 600 è l'anno di diciamo il secolo di ferro, no? Quindi ci sono delle correlazioni tra l'andamento climatico, cioè, e generale, e la storia. Poi ci sono anche gli eventi più puntuali, come diceva Franco, le grandi eruzioni vulcaniche possono avere un impatto drammatico ed immediato sul clima. E questo è il caso, per esempio, di quello periodo di cui ho parlato, della crisi di Giustiniano, dell'arrivo di Yersinia Pestis. Poco prima c'era stata un'enorme eruzione vulcanica, probabilmente in Islanda, che ha causato un anno intero, riportato da fonti in Italia, diciamo Costantinopoli e in Cina, un anno senza estate, dove fallì. E poi dopo, diciamo, i paleoclimatologi hanno calcolato che quelli sono stati i 10 anni successivi, 10 anni più freddi degli ultimi 2000 anni, e quindi quello ha causato anche, nel momento in cui c'era la pandemia, ha causato anche la carestia. Quindi siamo proprio tutti i cavalli dell'apocalisse, si sono
poi nel 400 di nuovo la peste che spazza via la Groenlandia e tutto il nord Europa.
Sì, il 300, 1348 se non sbaglio è l'arrivo della peste, della seconda epidemia di peste. Ci sono state tre.
Il cambiamento climatico, no, collegato.
Sì, beh, non è un caso, cioè non è un caso che tendenzialmente le pandemie avvengono quando c'è un cambiamento climatico brusco, perché spesso quello che succede è che magari c'erano delle barriere ecologiche allo spostamento di una malattia che vengono abbattute, questa è la tesi, non dimostrabile, ma vengono abbattute da un cambiamento climatico violento. Quindi, perché abbiamo notato che, diciamo, le pandemie tendono a seguire anche cambiamenti climatici.
Ecco, allora, torniamo un po' alla fantascienza però, no? Perché qui si parla troppo di
cose serie. No, ma
ben troppo, scusate, la mia...
no, ma
ho provato a metterci Dune, i Fremen, Muad'Dib.
Una cosa che mi viene in mente è, prendiamo Star Wars sì. Abbiamo un impero diciamo abbastanza genio, tutte le guardie sono tutte uguali, e una invece una coalizione, no, un'alleanza di belle tutta fatta da gente scarcagnata, insomma, tutti diversi, vengono da varie cose. Ecco, a cosa potrebbe far riferimento questa? Alle invasioni barbariche? O a... perché, non so, saranno dei riferimenti, no?
Lì è stato, secondo me, Franco, la chiara ispirazione è l'eugenetica nazista, e tutto l'impero di Star Wars ha un'estetica nazista, diciamo. La storia di base, io trovo molto interessante la storia dei prequel che sono terribili come film. Quello. Ma la storia di base io la trovo interessante.
L'idea c'era. Poi
l'idea di base la trovo molto molto interessante, perché è una lettura molto intelligente di quello che avviene davvero quando vengono instaurati i regimi autoritari e cade una repubblica. Cioè, non cade perché qualcuno da fuori l'ha conquistata, ma cade perché un potere autoritario si impone per portare l'ordine. Noi spesso, ecco, io qui faccio l'esempio con la caduta della Repubblica e l'Impero Romano. Ora, l'impero, che è chiaramente l'ispirazione, non estetica, ma anche se ci sono i pretoriani anche lì, però non estetica ma quanto ideale, e io sono d'accordo, noi italiani abbiamo questa abitudine di berci la propaganda di Augusto, cioè Augusto dice: ah, sono io che ho riportato l'ordine, dice sì, hai creato il caos come l'imperatore di Guerre Stellari, e poi hai portato l'ordine.
C'è anche Virgilio che gli dà una mano a fare
il quello è il meccanismo tipico del e tra l'altro ci beviamo la loro propaganda anche quando dicono che la Repubblica era una cosa solo per quattro gatti senatori, in realtà l'impero è più buono con i poveri. Sono tutte fesserie degli imperatori romani, i primi, che fra l'altro tolgono qualunque potere al popolo romano, che lo aveva perché avevano un'assemblea che aveva dei poteri, che viene stromessa, i suoi poteri vengono dati al Senato. Quindi quando ci mettono pure a credere che loro hanno tolto il potere al Senato per dare al popolo, quando in realtà fanno esattamente l'opposto, concentrano il potere sulla classe dirigente, cosa che tendenzialmente fanno quasi tutti i poteri autoritari, concentrano il potere sulla classe dirigente. Ora, con questo non sto dicendo che la Repubblica fosse una democrazia, non lo era, ma non era neanche questo sistema così verticistico come ci hanno messo a credere, soprattutto prima del periodo della crisi repubblicana che segue alla guerra sociale. Ma diciamo, è vero che dalla guerra sociale in poi, quindi diciamo da Silla in poi, la Repubblica si diventa più aristocratica.
E poi tutta una guerra civile, perché non è che Augusto aveva cominciato.
No,
è forse questo Mario e Silla, Cesare, Ottaviano.
No, sicuramente. Però Augusto, Ottaviano, dopo l'uccisione di Cesare, ha fatto di tutto per far cadere la situazione politica nel caos. Se voi andate a leggere la storia dal 44 al poi quando si arriva già alla diarchia con Marcantonio, siamo già de facto a un impero, sono solo due imperi, ma siamo già uno stato autoritario. Ma gli anni chiave seguenti l'uccisione di Cesare, Ottaviano fa di tutto per seminare il caos e tra l'altro fa uccidere tantissime persone, cosa che non aveva fatto suo padre adottivo Cesare, in modo feroce. Abbandona fa una spedizione di soldati quando non sta andando tanto bene, li abbandona a morire e lui se ne scappa via, è anche un codardo. Quindi cioè, sfatiamo un po' di biti sul poi è un grandissimo politico, non sto dicendo che c'è una persona che riesce a prendere il potere in una società così divisa come quella romana e tenerlo per 40 anni non è un fesso.
Più di Palpatine sicuramente, più di Palpatine sicuramente.
Ma Palpatine è diciamo una versione, diciamo, come dire, esagerata di Augusto, ma il paragone ci sta tutto.
Sì, la differenza è che poi però alla fine l'impero poi prosegue, cioè alla fine la trasformazione da Repubblica a Impero in qualche maniera va avanti per...
Sì, lì io il credito lo do soprattutto al suo successore, perché i regimi autoritari si consolidano tendenzialmente al primo passaggio di potere, perché è lì quel momento più delicato.
Puoi tornare indietro oppure...
Il secondo, se è un brocco, tipo il figlio, cioè Cromwell, no? Poi il secondo. Cioè se è un brocco, quanto dura? Dura pochissimo. Invece Tiberio, che Augusto detestava e gliel'ha dato ma proprio controvoglia, gliel'ha proprio scritto nel testamento: ti ho sempre odiato ma vengo costretto a dartelo, proprio perché il fato mi ha tolto tutti gli altri, allora sono costretto a darti l'impero. E Tiberio è una persona molto capace e quindi si consolida la struttura di passaggio di potere all'interno di una famiglia, che è quella di Giulio Claudi, che continuerà fino a Nerone. E poi l'altro passaggio fondamentale di nuovo è con Vespasiano, perché lì si continua la stessa struttura politica. Ora, era difficile mantenere la Repubblica, ma era anche una repubblica, era durata 500 anni, quindi non è che era proprio una cosa...
Anche se tu continuano a chiamarla Repubblica fino all'impero bizantino.
Ah sì, sì, per i romani è Repubblica, Res Publica fino al... per
sempre. Resto, come diceva Napoleone, si può essere imperatori di una Repubblica, non imperatori, no? Non re di una Repubblica, ma imperatori sì.
Esatto. E questo, questo è interessante. Vediamo un po', secondo voi perché si può essere imperatori di una Repubblica, ma non re di una Repubblica?
Perché è un po' il comandante, insomma, che... No, la figura perché... che può portare avanti, anche se perché il resto l'impero romano non è tradizionalmente ereditario, cioè può succedere,
non lo è mai stato.
È una specie di elezione,
è un'elezione, ogni passaggio di potere è una sorta di elezione della classe dirigente che elegge il successore. Ora, se c'è un figlio che è stato elevato al potere dall'imperatore precedente, che è già in età per governare e che è già apprezzato dall'esercito ed è già conosciuto dal popolo, eccetera, è quasi impossibile impedire la sua successione. Ma in quasi tutti gli altri casi ce la si può giocare. E l'impero romano, tra l'altro, è incredibilmente scalabile, perché abbiamo casi... diciamo di gente che viene dal nulla che diventa imperatore, come ho già detto il caso degli Illirici, Aureliano, figlio di contadini, ma abbiamo anche più in là Giustino, che è lo zio di Giustiniano e che era un guardiano di porci, quindi è più scalabile della società odierna. Perché ditemi quale primo ministro figlio di contadini abbiamo avuto noi. Magari ce l'abbiamo avuto, a me non viene in mente nessuno. Tutti avvocati, notabili, dottori, eccetera. Di gente veramente del popolo, diventati primi ministri o presidente della Repubblica, veramente pochi. Cioè, a me non vengono in mente, però ci sarà stato qualcuno, ma non mi viene in mente, così su due piedi.
Senti, Marco Casolino. Dai soddisfazione, cioè, contribuiamo a chi ci ascolta poi in podcast, perché ci sono dei commenti, niente male sulla chat.
Ma qui sono tantissimi, dai, scegliene qualcuno, perché qua sono tantissimi e non si riesce.
Mi è piaciuto tantissimo i commenti su Star Wars, dice, ma come cavolo hanno fatto a conquistare pianeti su pianeti con le Stormtrooper che assomigliano un
po'. Che non colpiscono mai, sì.
Non colpiscono mai, nessuno nemmeno se...
prima però lì erano i clone troopers che però
sparavano bene. E in più, attenzione, la cosa bella della storia dei prequel, che ripeto sono dei pessimi film ma la storia è interessante, è che non hanno dovuto conquistare l'impero. È una trasformazione, non è una conquista, è la trasformazione di una repubblica che già copriva tutti quel territorio, si è trasformata in un impero.
Sì, questo rispecchia molto la transizione di Augusto, appunto, in Guerre Stellari con il caso reale. Effettivamente, all'inizio, infatti, lui mantiene quello che stava anche in Guerre Stellari 4, no? L'imperatore ha sciolto il Senato, eccetera, eccetera, che non avvenne da noi, però c'era questo primo iniziale rispetto per le istituzioni precedenti, perché quello è rimasto sempre, cioè era il Senato in realtà che diceva, senti Augusto, se non c'è niente meglio da fare, potresti fare cortesemente l'imperatore? Dice, vabbè,
e poi la messa in scena era, no, non sono degno, insistete,
che devo fare?
Allora, vediamo se c'è qualche altro commento.
Questo, ecco, di Alberto, che gli ascensori sociali di Thatcher e Reagan hanno tagliato le funi, questo magari è anche vero, soprattutto forse nel mondo anglosassone. L'Italia paradossalmente...
L'Italia non ce l'ha mai avuti di grandi ascensori sociali, ecco. Però sicuramente la tendenza di tutto il mondo occidentale è a un ascensore sociale molto più difficile. Ma c'è da dire che neanche prima non è che fosse... Ecco, forse l'Italia postbellica abbiamo qua... Però erano tutte persone, diciamo, colte tendenzialmente. Cosa che non c'è di sbagliato. Sto dicendo che nell'impero romano capitava abbastanza regolarmente. È capitato anche di avere una prostituta che è diventata imperatrice. Cioè, oggi quante prostitute conoscete che sono
al vero, potrebbero fare molte battute, però forse
no. Attenzione, perché scherzo. il ruolo di Augusta nell'impero romano è un ruolo ufficiale, cioè è ancora più della First Lady. Cioè, First Lady ha un ruolo ufficiale negli Stati Uniti, ma il ruolo di Augusta è proprio un ruolo ufficiale dello Stato. Cioè, quindi è come se tu stessi dando il ruolo di ministro dell'interno a una prostituta. Quanti casi ci sono oggi? Cioè, questo per dire, quando noi pensiamo di essere così avanzati socialmente, ma io non trovo tutta questa grande... Ma anche democraticamente, no? La gente dice, la Repubblica Romana non era molto democratica perché si votava e non, diciamo, qualche voto contava di più degli altri. Cioè, negli Stati Uniti c'è l'Electoral College.
Il fatto che devi registrare per votare mi sembra una follia.
Devi registrare, ci sono quelli che contano, quelli che non contano. Voti in California, sei repubblicano non conti niente, voti democratico in Texas non conti niente. Cioè, abbiamo anche noi dei sistemi per disenfranchise, si dice in inglese, per
scoraggiare,
per scoraggiare.
La grande, diciamo, il grande contributo di Napoleone è stato quello che, almeno in un certo periodo, effettivamente tutti i soldati potevano pensare di avere il bastone di maresciallo nello zaino, tanti ufficiali venivano dalla gavetta, poi anche lui ha cominciato a appoggiarsi sulla nobiltà.
Anche lui, lì è l'effetto di una rivoluzione, cioè la rivoluzione taglia la classe dirigente precedente.
La taglia fisicamente, intendo.
Proprio fisicamente, taglia la testa, li butta fuori. No, proprio, cioè, lì c'è la Francia che cambia tutta la classe dirigente. Lo stato più popoloso, più forte del mondo all'epoca. Cioè, all'epoca gli Stati Uniti avevano 3 milioni di abitanti, la Francia ne aveva 30. Cioè, all'improvviso tutta la classe dirigente è cacciata a pedate o uccisa, e quindi si hanno questi rivolgimenti clamorosi in cui il nostro caporale, io sono convinto Napoleone, senza la rivoluzione francese sarebbe stato un sottufficiale brillante, ma non di più. Ma e lo stesso avviene con gli illirici, l'esempio che vi ho fatto prima degli illirici. Se non ci fosse stata la crisi del terzo secolo, che decapita, delegittima, distrugge un'intera classe dirigente, ma gli illirici sarebbero stati degli ottimi centurioni. Siccome c'è un'emergenza, praticamente l'imperatore Gallieno, che è l'imperatore nel cuore della tempesta, dice, guarda, ci tocca fare una cosa terribile che non abbiamo mai fatto e che per noi romani è assolutamente inconcepibile e inaccettabile. Ci toccherà promuovere le persone non in base al cognome, ma in base al merito. È una cosa, lo so, è una follia, me ne rendo conto, è una follia, ma lo dobbiamo fare. E quindi lui promuove, perché è costretto, perché la situazione sta andando a rotoli a un punto che occorre prendere gli ufficiali migliori. Prendi il centurione migliore e lo fai comandante della legione. Prendi il comandante di legione migliore e lo fai, governatore di un'intera provincia. E a un certo punto quelli lì si ribellano e diventano imperatori. È proprio era così. Cioè, ma è una classe dirigente venuta dal nulla che non sarebbe mai venuta fuori se non ci fosse stato, diciamo, una, tra virgolette, una rivoluzione dietro.
Ecco, una cosa appunto che mi è venuta in mente ora, poi sta sconfinando più che nella storia che nella fantascienza, ma insomma, è che l'impero turco in realtà era basato su un concetto, almeno inizialmente, no? Solimano il Magnifico e così, è un concetto di prendere gente che veniva proprio dalla periferia, no? Tipicamente appunto di nuovo dai Balcani, dall'Illirico, e diventavano tutti pascià, comandanti, no? tutti cristiani per l'appunto, in un impero musulmano. E anche quello è un po' strano, poi non è funzionato granché, ma insomma...
Sì, no, sicuramente. Un attimo che volevo rispondere a David Cash che mi dice, attenzione, Bonaparte era un tenente d'artiglieria e quindi un ufficiale. Sì, io quello che volevo dire è che senza la rivoluzione francese magari non sarebbe neanche diventato ufficiale, ma poi cambia con sottufficiale, metti ufficiale, la stessa cosa. Cioè, quello che volevo dire è che non sarebbe mai diventato generale di un'intera armata, l'armata d'Italia, e non a maggior ragione non sarebbe diventato primo console e non sarebbe diventato imperatore. Quindi questo è il concetto, che c'era un tetto massimo per una persona che non venisse dalla classe dei dirigenti.
Chi era cita questi qui, la saga dei War, che è meno nota in Italia, appunto, che fa un po' quello che dici tu, cioè è un'invasione nemica che sfronda l'esercito di gente incapace e fa scalare per i laghi militari. Anche quest'altro, che è la Legend of Galactic Heroes, di cui parlavamo fuori onda, che è sia una serie di romanzi che fumetti, ma anche una saga lunghissima di animazione giapponese, tra l'altro con un remake recente che forse sta su Netflix. E qui c'è un impero di tipo austriaco, austro-ungarico, fatto da incapaci, in cui appunto prende e diventa imperatore uno capace, che si contrappone a una serie di una repubblica galattica, tipo pre-guerre stellari, fatta di incapaci, in cui un soldato molto valente, un Belisario antelitteram, o comunque Mutatis Mutandis Belisario, prende il potere, e questi due si contrappongono stimandosi a vicenda. E questo è proprio tipica space opera, proprio asimoviana, anche molto meglio. Sì, è lungo, è lunghissimo, Cuni, sì. Sono tipo 200 episodi, cioè bisogna andare se là di santa pazienza. Però veramente merita decisamente, perché poi le storie sono raffinate, i personaggi sono ben caratterizzati, e c'è questa questione del declino. Non è la contrapposizione buoni contro cattivi, è due imperi, due un po' come nella Prima Guerra Mondiale, forse potremmo andare lì, che poi lo dicevamo anche nel fuori onda, no? Il crollo degli imperi, perché erano tutti talmente imbecilli che poi alla fine, cioè, nella Prima Guerra Mondiale, proprio ipersemplificando, non ce n'era uno che fosse uno che valesse un grano di sale, cioè almeno questa è la mia così brutale.
Però i generali bravi c'erano anche nella Prima Guerra Mondiale, e insomma, d'altronde Rommel, per esempio, è quello che sfonda le linee a Caporetto. Questo è meno conosciuto, ma insomma è Rommel che ci dà
la legnata.
Sì. Esatto, ci dà la legnata fondamentale, insomma. Ma come lui ce ne sono tanti altri, insomma. Non tra gli italiani, tendenzialmente non ci fanno una gran figura. Ma
anche francesi, anche, cioè, voglio dire, inglesi, cioè,
non... vabbè, anche lì no, è vero, diciamo, grandissime figure, nessuno ci ha fatto una grandissima figura. Forse la natura della guerra era una guerra di attrito, quindi non è che è una guerra che si guadagna con le grandi strategie, si guadagna all'ultimo che resta in piedi. In questo è una guerra molto moderna, perché è una guerra totale. È una guerra che porta allo sfinimento totale le nazioni che la combattono.
Però, diciamo, però parlo da non esperto, quindi voglio dire, cioè, chi stava nei militari, chi erano di alto rango, erano degli idioti che stavano lì perché appunto era il figlio scemo che non sapevi che fargli fare. Quindi poi questi mandavano la gente al massacro perché non... un po' non erano capaci, un po' non gliene fregava niente, eccetera, eccetera. Io ho in mente questo, che se non l'avete letto, leggetelo assolutamente, che è Un anno sull'altopiano, che è un libro bellissimo, appunto, dal fronte italiano, della Prima Guerra Mondiale. Tra l'altro Lussu poi divenne senatore del Regno e poi della Repubblica. Insomma, se vi capita, recuperatelo questo, perché non so se tu l'hai letto, Marco, Franco, insomma,
no.
Perché praticamente si è reso conto di questo, che un anno sta sull'altopiano a combattere contro gli austriaci, e praticamente si trova tutta questa gente che sono completi, imbecilli, però non sono figure romanziali, sono figure che lui veramente ha incontrato. C'era questo qua, questo professorino di greco, che vabbè, non ve lo spoiler, che era proprio l'epitome dell'idiozia, di gente proprio incapace, ma tecnicamente incapace, non a insulto. E poi questa appunto era gli imperi mondiali del Novecento, che in tempo, quindi, neanche appunto 20 anni, si scioglieranno come neve al sole. Anche in Groenlandia si capisce perché, però gli altri non ne rimane quasi niente, no? Forse con la Russia
rimane abbastanza, non così, ma insomma
l'Inghilterra,
no,
proprio
no, la Russia diventa l'Unione Sovietica, insomma, la Prima Guerra Mondiale, quindi
già prima era, perché appunto era questo, ecco, questo era l'impero russo nell'866, rimane, perché poi non viene coinvolto in realtà, fa fuori lo zar, che poi erano tutti parenti.
No. La Russia nella prima guerra mondiale ha un ruolo fondamentale, importantissimo. La Russia, tutto il fronte orientale è dell'impero russo, e ci sono delle battaglie.
Noi non si entrava in guerra,
no, cioè ci sono delle battaglie clamorose. Tra l'altro, fronte orientale a volte è un po' sottostimato, perché poi la guerra verrà alla fine vinta sul fronte occidentale. Ma il fronte orientale, fino alla rivoluzione russa del 1917, è stato, i tedeschi hanno avuto più o meno le stesse perdite in Oriente come in Occidente, e gli austriaci hanno avuto molte più perdite con i russi che con noi italiani. Di fronte agli italiani c'erano gli austriaci, avevano quattro gatti, fra l'altro anche abbastanza mal armati. L'unica cosa che avevano...
Erano i russi dall'altra parte, a noi ci mazzolavano, ma...
No, ma il problema degli austriaci erano appunto che erano i russi che li hanno massacrati. E poi i russi sono, per loro fortuna, degli austriaci, i russi sono stati massacrati dai tedeschi. Ma gli austriaci contro l'Italia, per tutta la guerra, hanno avuto molti meno uomini, peggio armati. Avevano dalla loro solo una cosa, che avevano il terreno, perché noi abbiamo deciso di fare la guerra senza pensare al fatto che c'era questo piccolo particolare, sono tutte montagne da conquistare. Per chi... Io consiglio veramente di andare a vedere andare sul Lagazuoi, per esempio, in Trentino, o non so se forse già in Veneto, ma proprio sul confine, o in altre località, la Marmolada, eccetera. Andare a vedere i posti dove si combatteva la prima guerra mondiale è sconvolgente. Andarci d'estate è scomodo.
Senza nessuno che ti spara, tra l'altro,
senza nessuno che ti spara, e con gli indumenti di oggi è scomodo. Cioè, non oso neanche immaginare di giorno passare lì la notte, cioè tra l'altro sia italiani che austriaci si scavavano dei tunnel per far esplodere pezzi di montagna. Cioè, è una guerra drammatica, quella della prima guerra mondiale.
Morivano di fame, perché
gli italiani la passano tutta la guerra all'attacco, perché noi eravamo quelli che attaccavano. Gli austriaci erano quattro gatti che si difendevano in montagna, avevano messo le loro unità anche un po' più scarse. Per fortuna avevano un ottimo generale, l'unico ottimo generale, adesso mi sfugge il nome, ma era un generale tra l'altro slavo, l'unico grande generale, diciamo, dell'esercito austro-ungarico che era slavo, e molto bravo, molto capace. Quindi la sfortuna è che noi avevamo Cadorna e loro avevano quello bravo, però per il resto l'Austria fu assolutamente distrutta dai russi, persero milioni di uomini contro la Russia, e la Russia perse milioni di uomini contro i tedeschi, quindi il fronte orientale è molto molto importante. Poi dopo la rivoluzione russa è anche importante, perché la caduta del fronte russo permette ai tedeschi di prolungare la guerra per un altro anno, perché anche loro erano arrivati alla frutta.
Le ultime offensive contro la Francia.
Ma probabilmente se non ci fosse stato quello sarebbe stata dura per i tedeschi tenere botta fino a fine 1918. Ci sono arrivati perché hanno potuto trasferire tutti gli uomini, quasi tutti, dall'Oriente in Occidente, una frazione della loro potenza, ma proprio una minima frazione, fu inviata nel 1917 a Caporetto, e fu quello che fu sufficiente a distruggere completamente il fronte italiano.
L'offensiva delle Ardenne, no? Quella poi con cui buttarono dentro tutte le truppe tirate da est, no?
No, non è quella delle Ardenne, è più la seconda guerra mondiale. Quella è la grande offensiva del 1918, primavera del 1918, è soprattutto sulle pianure, della Francia del nord, e avanzano anche per un po', riescono ad avanzare, ma poi vengono bloccati.
Ci fanno perché... di piastre offensive, la terza, la quarta, la no.
Sì, 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 ma provano, diciamo, io non è un periodo di che ho trattato nel dettaglio, no?
Ma hai voglia di arrivare fino alla prima guerra mondiale.
La prima guerra mondiale è un argomento che mi piace, mettiamola così, come passione personale. Ho una passione più per la prima che per la seconda.
Ah sì?
La seconda guerra mondiale volevo solo citare, che se parlava prima di cominciare qui, The Edge of Tomorrow, no? Questo film... Sì, sì. Abbastanza così e così, ma insomma, preso da un fumetto giapponese, se non sbaglio.
Sì, sì, era...
Ci sono questi alieni che hanno conquistato tutta l'Europa e l'Asia, e dall'Inghilterra si organizza uno sbarco, che è proprio il D-Day, insomma, replicato pari pari, se non sbaglio.
Sì, sì. E poi gli americani sono convinti di aver vinto la Seconda Guerra Mondiale contro i tedeschi al D-Day. Io penso che fosse già i tedeschi erano già sconfitti.
L'ho visto nella chat dicendo che poi sono stati i russi, insomma, che alla fine hanno sfiancato di nuovo.
Ma nella seconda, sì, cioè nella seconda ancora di più che nella prima, con tutti i morti che ci hanno avuto. Anzi, lì il timore era che con l'armistizio del 45 i russi non si fermassero a Berlino, ma potevano proseguire fino in Spagna.
L'importanza del D-Day è lì, cioè l'importanza del D-Day. Infatti Stalin era abbastanza arrabbiato il giorno del D-Day, non tanto perché era contento che gli alleati avessero finalmente attaccato i tedeschi dove faceva male, ma lui voleva che attaccassero molto prima. Lui disse proprio, se non sbaglio, c'è una registrazione, dice: hanno attaccato ora per privarci della vittoria. Cioè, come a dire, lo Stato Maggiore Sovietico era totalmente consapevole di aver già vinto la guerra. Era solo una questione di tempo. Ci attaccano adesso che abbiamo vinto, adesso che abbiamo già sofferto un numero inenarrabile di morti, adesso ci priveranno della nostra vittoria.
Effetti, anche lo sbarco in Italia, in Sicilia, l'hanno presa lunga, cioè proprio della serie...
No, ma nel 44 la frontiera era ancora... Noi italiani ci riteniamo dei grandi combattenti della Resistenza, ma l'ultima nazione controllata dai tedeschi è il nord Italia, cioè l'ultimo territorio fuori dalla Germania controllato dai tedeschi è il nord Italia. Tutto il resto l'avevano perso al 45, e nel 44, quando c'è lo sbarco in Normandia, diciamo gli alleati hanno conquistato solo il centro-sud dell'Italia, non sono ancora arrivati neanche alle Alpi, mentre nel frattempo i russi avanzavano. È che loro dovevano fare più strada, i russi, insomma. Quindi,
Insomma, l'aiutati. Poi, appunto, li lasciarono raggiungere Berlino giustamente per primi, perché hanno avuto 30 milioni di morti.
Ci fu una vera e propria gara. Non è giustamente, è che ci fu una gara e la vinsero i sovietici. Ma non è stata una cosa che è stata concessa, gentilmente.
Ah, dici che...
Assolutamente. Gli americani e gli inglesi avrebbero preferito arrivare loro per primi. Non ci sono arrivati per primi, per poco, perché non ce l'hanno fatta, ma avrebbero preferito. No, i sovietici avrebbero sicuramente vinto quella guerra da soli, solo che poi tutta l'Europa sarebbe stata sotto i sovietici. E questo, insomma...
C'è il museo della Seconda Guerra Mondiale a Mosca, che è impressionante, perché c'è questo corridoio lunghissimo, con candelabri, ma pieni, zeppi, proprio decine, centinaia di candelabri, pieni zeppi di prismi, e dice: ognuno di questi sono 10.000 morti. Poi ai lati c'è questi libri, che ma nemmeno li elenchi al telefono, cioè le cose immense, con tutti i morti. È una cosa che è impressionante, la quantità di morti che hanno avuto, insomma. Sì, sì. Viene spesso trascurata completamente nella narrazione occidentale, appunto il D-Day, eccetera, ma li mandava anche molto al massacro, c'è da dire, insomma, non è che, però
no, sicuramente il valore del anche qui, però, ecco, noi occidentali, non so se avete visto, adesso non è fantascienza, ma il film famoso Enemy at the Gates, il nemico alle porte, e c'è questa scena incredibile, fantastica, bellissima, un grande capolavoro di cinematografia, diciamo all'inizio della traversata. Chi l'ha vista non se la dimentica. La traversata del Volga per andare a Stalingrado, e da quella sensazione di impotenza, di essere gettati come carne da macello al massacro. È un po' esagerato, eh? Cioè, sì, hanno avuto tantissimi morti sovietici perché hanno subito il 90% dell'offensiva tedesca, cioè la guerra si è combattuta, la seconda guerra mondiale, diciamo, non nel Pacifico, dove è quasi tutto merito degli americani,
sì, ma poi lì era...
No, ma c'è anche tante cose di terra, però lì è tutto, quasi tutto americano, anche se i cinesi pure. Però in Occidente il 90% delle perdite dei tedeschi sono state sul fronte orientale, e il fronte orientale ha subito la stragrande maggioranza diciamo della potenza bellica tedesca, perché poi quando arrivano gli americani nel 44 in Normandia, la maggior parte delle truppe tedesche restano in Oriente, e i tedeschi hanno già consumato, come dire, buona parte delle loro truppe migliori, dei loro armamenti migliori, della loro forza industriale, l'hanno già sprecata nel tentativo di conquistare l'Unione Sovietica. È vero che l'Unione Sovietica resiste anche perché gli americani
gli
inglesi mandavano tonnellate di cose, però anche l'idea di incapacità sovietica, cioè la capacità sovietica di resistere ai nazisti è stata...
ma anche lo sviluppo molto... che c'erano le carri armate, degli aerei, in pochi anni, hanno sviluppato tutta una linea di produzione, eccetera, la fabbrica dei reattori famosa di Stalingrado, che continuava a tirar fuori tank, mentre, quindi, insomma, da quel punto di vista è innegabile. Anche il fatto che non siano riusciti ad arrivare a Mosca, noi avevamo lavorato a Samara, dove c'era il bunker di Stalin, già pronti a spostarsi in caso che Mosca fosse caduta. Quindi, da quel punto di vista...
Sì, vedo che continuano commenti su commenti, stampo storico. Marco, hai appassionato tutti i nostri...
No, chiedo scusa di aver... preso sotto sua storia.
No, ma è meglio, perché poi di fatto scienza ne parliamo il 3x2.
Poi, ripeto, io sono specializzato in tarda antichità e antichità, quindi lo dico a David perché mi fa un po' di pulci. Non posso avere la conoscenza su questo periodo tu mi hai fatto notare, guarda che Napoleone era diventato tenente già sotto l'Ancien Régime. Non me lo ricordavo, ma non cambia il concetto di base. Cioè, il concetto di base è che c'è un limite alla carriera di Napoleone sotto l'Ancien Régime. Se non è sottufficiale, è ufficiale, mettiamola così, ma non sarebbe diventato generale senza la Rivoluzione Francese. Quindi questa è un'altra cosa. Un'altra cosa, dice, le offensive italiane erano soprattutto sull'Isonzo, vero, ma non ho detto il contrario. C'è stata un'offensiva austriaca, l'unica vera offensiva austriaca in territorio italiano è stata in Trentino. Tra l'altro avevano quasi sfondato, con quattro gatti erano riusciti comunque a fare un po' di danni, insomma.
Ecco, poi c'è da dire che la prima guerra mondiale ci fu la famosa spagnola, che poi spagnola non era, quindi poi comunque fu anche, perché fece quasi più morti, anzi forse più morti, dei morti sul fronte, sì. Quindi come se ciò non bastasse, una bella epidemia
è incredibile questa cosa, che insieme queste due cose drammatiche, no? Insomma, diciamo che la prima guerra mondiale per un soldato è stata peggiore della seconda, per un soldato, tranne sul fronte. Un soldato forse sul fronte orientale sovietico forse se l'è passata peggio nella seconda.
Sì, però le condizioni, il contesto, il modo di combattere, insomma, era senz'altro. Infatti è curioso che ti piaccia più la prima. Io la prima tendo a saltarla nella mia ignoranza, perché comunque...
Mi sono stufato. La Seconda Guerra Mondiale mi ha stufato. Poi tutti i libri, le cose, i film... Basta. Overdose. Invece la prima guerra mondiale è interessante, e la prima guerra mondiale è più importante della seconda.
Per la dissoluzione degli imperi galattici, quello sicuramente.
La prima guerra mondiale è l'evento seminale del XX secolo. Cioè, la seconda guerra mondiale è quasi una conseguenza della prima ma la prima guerra mondiale è lì che c'è, diciamo, il mondo del 1914 sarebbe stato completamente riconoscibile per Napoleone. Era un mondo ancora napoleonico, tutto sommato. Era ancora 800. Il mondo del 1918 è irriconoscibile. E le conseguenze della Prima Guerra Mondiale non sono la caduta degli imperi, ma un'altra cosa che noi tendiamo a sottovalutare perché siamo occidentali è il gran casotto che succede in tutto l'Oriente, su una fascia di territorio amplissima, dal Medio Oriente al Caucaso, tutta l'ex impero russo e tutta l'Europa orientale, cioè sono anni e anni di caos completo in cui tutto si scompone e ricompone. Quindi la Prima Guerra Mondiale, da questo punto di vista, neanche si può dire che finisce davvero nel 1918. Secondo me, diciamo, si potrebbe continuare fino alla fine diciamo, la guerra civile russa, che è una, diciamo, un offshot, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, la guerra civile russa, con cui alla fine nascerà l'Unione Sovietica. No, David, non interferisce assolutamente, solo perché mi dispiace non risponderti, lo dico perché ho visto, mi dispiace non risponderti.
Rovesciamo un po' i termini. Come la fantascienza, o almeno una narrazione, diciamo, un po' fantascientifica, ha influenzato la storia, o almeno la percezione. Mi riferisco proprio alla Prima Guerra Mondiale e a quell'epoca lì. L'Ottocento è il secolo di grande trasformazione, in cui si inventa tutto, no? L'elettricità, la chimica, praticamente tutto quello che, diciamo, le grandi trasformazioni avvengono nell'Ottocento. E se non mi ricordo male, da aver letto, c'è anche una grande narrazione bellica, cioè in cui si inventano i raggi della morte, insomma, alla Giulio Verne, insomma, cioè in cui gli aeroplani, no, la guerra aerea e così via. E se non sbaglio, una volta, credo forse era Barbero, che raccontava appunto che all'inizio della Prima Guerra Mondiale c'è proprio questa trasformazione di cose che erano fantascientifiche in prassi belli, insomma, in cui esatto. Si comincia a vedere i razzi, si cominciano a vedere gli aerei, si cominciano a vedere i carri armati.
Praticamente tutti gli eserciti della Prima Guerra Mondiale iniziano la guerra che sono degli eserciti napoleonici, cioè sono degli eserciti che marciano con delle uniformi sgargianti in file ordinate al massacro.
Ho fatto le cariche di cavalleria contro le mitragliatrici fino alla fine, gli italiani, se non sbaglio.
Però a volte possono anche avere senso, però il punto è lì, in pochissime, una cosa che magari non è scontata è che le primissime settimane di guerra sono le peggiori in assoluto nella Prima Guerra Mondiale. E questa è una differenza anche con la Seconda, perché la Seconda inizia molto piano e tra l'altro si allarga molto lentamente, tendenzialmente, cioè si arriva alla la vera guerra mondiale veramente è solo quando Hitler attacca l'Unione Sovietica e poi qualche mese dopo i giapponesi attaccano Pearl Harbor. Prima era una guerra europea. La Prima Guerra Mondiale è tutte le principali potenze del mondo in contemporanea, allo stesso istante, si fanno le cinque grandi potenze del mondo, si fanno la guerra insieme all'improvviso e marciano tutti contro tutti. E questo è drammatico e sconvolgente, e c'è una mortalità spaventosa nelle prime settimane di guerra. Un mese, se non sbaglio, 1 milione di morti. Cioè, è una cosa spaventosa. Il numero di morti di soldati, poi, perché i civili è ancora relativamente pochi, e il potere della guerra moderna tra mitragliatrici. L'altra cosa la Prima Guerra Mondiale introduce è questa, l'artiglieria di precisione della Prima Guerra Mondiale, è qualcosa di sconvolgente per gli eserciti che si trovano ad affrontarla per la prima volta. Eppure lo sapevano che ce l'avevano, solo che non avevano capito quanta importanza quell'artiglieria avrebbe avuto. E quando arrivano queste fortezze, che gli europei avevano speso decenni a costruire queste grandi fortezze, arrivano i tedeschi con le loro, con la loro artiglieria e le radono al suolo in pochissimo tempo, ci si rende conto che è cambiato il mondo. Cioè tutto quel pensiero strategico precedente è completamente cambiato. Ma e poi, come avete detto voi, le altre armi che arrivano subito dopo, gli aerei, il filo spinato. Immaginatevi che all'improvviso la guerra si trasforma in una cosa in cui c'è il filo spinato, cioè si torna alle armature, c'è anche questa regressione nel progresso, si torna alle armature, gli elmetti. Nessuno aveva gli elmi nella prima guerra mondiale. Quando inizia la guerra, quanti vanno in guerra, marciano felici con gli abiti sgargianti, soprattutto i francesi, senza elmo, contro l'artiglieria e le mitragliatrici moderne.
Il ruolo degli scienziati, no? Mi viene in mente Franz Haber, che pietosamente vuole inventare le armi chimiche perché sono più, come si dice, fanno meno male, insomma, che spararsi addosso, no? E poi appunto ci sono gli aerei, ci sono i carri armati. Cioè, uno probabilmente un soldato lì in 3 anni, 4 anni ha visto cambiare proprio tutto.
Completamente rivoluzionato. Completamente rivoluzionata la... Ora, questo avviene anche nella Seconda Guerra Mondiale, chiaramente, perché la Seconda Guerra Mondiale inizia in un modo, finisce con la bomba atomica. Quindi, per carità, avviene anche nella Seconda Guerra Mondiale. Ma secondo me la Prima Guerra Mondiale è ancora più impressionante, la trasformazione, perché... Se basta vedere le uniformi e l'armamentario dei soldati all'inizio e alla fine, e si capisce, ma anche l'imbruttimento delle cose, cioè gli oggetti dei soldati che vanno in guerra all'inizio della prima guerra mondiale sono begli oggetti, i fucili sono decorati, le uniformi sono belle, tutti si portano dietro delle belle scatole con sapete, quelle decorazioni che andavano di moda, no? Nella Belle Époque, no? E si finisce, guardate gli oggetti alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ti danno l'idea di un abbruttimento, di una brutalizzazione della civiltà, che è sconvolgente. Cioè, tutto è grigio, tutto è nero, tutto è utilitaristico, tutto è fatto in modo economico, brutto da vedere. È proprio un...
guerra di sfinimento alla fine, cioè una guerra di
conquista. Esatto, lì bisogna risparmiare su tutto, su qualunque materiale, perché tutti stanno arrivando allo sfinimento e tutto è semplificato e abbruttito in questo senso, e ti dà proprio l'idea di un mondo che è terminato e ha inaugurato un altro mondo.
Va bene,
ragazzi, siamo a un'ora e mezzo.
Dai, penso che
ci sono degli spunti, delle cose che abbiamo clamorosamente mancato, delle scienza che danno, è il momento di farci avanti, se no...
Vabbè, ci torniamo anche con Marco, speriamo di averlo ospite nuovamente perché spero che si sia divertito,
Mi pare che si sia visto, no? Avete segnato il microfono, mi fate parlare.
fino appunto al XX secolo, hai voglia a puntare del po'. Che numero sei arrivato di puntate? Quante ne hai fatte fino adesso?
Ne ho fatte, adesso sono a 106. Mazza. E episodio 106, ho appena coperto le origini del monachesimo. Quindi vado anche, alcune sono tematiche, alcune sono e tendenzialmente gli episodi coprono spesso 3-4 anni di storia, insomma.
Reale.
Sì, per quello diceva Franco, è tempo reale.
Sì, praticamente. Rimettiamo appunto il link del...
E questa è una cosa che, tra l'altro... che io ci tengo sempre a dire, non è che il tempo si muova più lentamente nell'epoca moderna. Cioè, un anno è sempre un anno. Non so se vi so spiegare. Noi abbiamo spesso la mentalità, c'è stato un secolo, no? Tutto un secolo, quel secolo è il secolo di... ma quello è un secolo. Sono le vite di generazioni e generazioni di persone. Per loro il tempo va alla stessa velocità che per noi. uno può pensare, sì, ma ci sono cambiamenti più veloci oggi, la tecnologia, eccetera. Vero, in parte, ma io ho già coperto diversi periodi storici in cui le cose si muovono a una velocità spaventosa. Nel giro di 20 anni è cambiato tutto. Quindi, da questo punto di vista, la storia, secondo me, si merita di essere narrata con dovizia di particolari in tutte le epoche.
E appunto, quindi c'è il tuo podcast, questo lo diciamo di nuovo, il link, ma poi se lo cercate, Storia d'Italia,
sì, Italia Storia, mi trovate dappertutto come Italia Storia, quindi anche su Facebook, Instagram e Twitter.
E poi ovviamente il libro che abbiamo già citato, ma vale la pena recitarlo, perché appunto è il prequel, come dicevi tu, del podcast, e narra appunto del periodo di trasformazione in cui appunto erano più romani, non romani, di romani che
esatto. E lì è una storia, secondo me è una storia molto interessante, di come un impero può arrivare quasi sull'orlo della dissoluzione e poi dare un colpo di reni e riprendersi.
Resistere per un altro.
Ma resiste per un bel po', quindi non è una cosa passeggera. Ed è, perché di nuovo, noi di nuovo pensiamo, è iniziato a cadere l'impero romano e poi è caduto. Ma sono, dopo Diocleziano, fino al 476... sono altri 170 anni, la durata della storia unitaria italiana, praticamente.
Sì, dall'850 a oggi.
È la stessa durata. E il 476, tra l'altro, è una data del tutto fittizia. Sì. Quindi, se uno vorrebbe, diciamo, per essere onesti, secondo me, l'invasione araba segna una discontinuità forte. Quindi si potrebbe dire che l'impero romano resta la superpotenza del Mediterraneo fino all'invasione degli arabi. E dopo Diocleziano vuol dire altri 300 anni abbondanti. Quindi di nuovo qui andiamo al 1700.
Dalla rivoluzione francese a oggi.
No, di più. Andiamo alla guerra dei 7 anni. Insomma, cioè, per dare un'idea della storia, no? Che a volte noi tendiamo a vederla un po' compressa.
Beh, perché la maggior parte della gente, poi chi non è appassionato, comunque la fa a scuola. Tra l'altro ora a scuola, come saprete, si comincia alle elementari e si prosegue alle medie, cioè non è che ricomincia alle medie, quindi romani li fai alle elementari e poi finisce là, li fai.
Oddio, questa cosa mi sconvolge, questa cosa
grida vendetta, cioè, però.
Comunque io romani l'ho fatti 3-4 volte, insomma, se ne poteva più, insomma, diciamola così.
Però io penso che per noi, per la nostra cultura, è indispensabile avere le basi. Io non dico di rifare le famose guerre puniche 3 volte, che non si fanno più, però penso che questa storia andrebbe affrontata in modo...
Consiglio a tutti, anche se sono 106 puntate, di ascoltare un po'. A me è piaciuto tantissimo. Io me lo sento, mi tocca aspettare un po' di episodi, perché sentirne una ogni 15 giorni... un po' mi dimentico tutto, quindi ne accumulo 3 o 4.
Ho sentito che questa è una cosa, e poi uno può iniziare da puntata 0 e vedere se è una cosa che piace oppure no, insomma, non è obbligatorio arrivare fino alla fine.
Il ritmo giusto, che è quello di prendere appunto il tempo che ci vuole per entrare dentro, è appassionante perché poi succedono tante cose andandole a vedere, quindi io ve lo consiglio sicuramente. La storia è affascinante, e la cosa interessante è che c'è più spunti inaspettati nella storia vera che nelle saghe di fantascienza.
I romanzi,
non avrebbe nessuno, no?
Tutti i romanzi prendono ispirazione dalla storia, e quindi tendenzialmente in modo diretto o indiretto attraverso altri romanzi. Quindi io raramente ho trovato un romanzo dove è successo qualcosa che non mi ha fatto pensare, quello è quella cosa lì che è successa anche in un'altra...
Peggio, magari, in maniera anche più incredibile, ma per davvero. Sì.
Esatto. D'altronde non è una cosa fantasy che c'è un impero che sta riconquistando l'Occidente, poi arriva la pandemia che distrugge tutto... l'impero è governato dal nipote di un guardiano di porci e da una prostituta. Cioè, non te lo puoi immaginare che questa è una cosa vera.
E poi se lo scrivi dici, vabbè, date una calmata, fai una cosa un po' più credibile.
Esatto.
Ragazzi, grazie ancora, grazie a tutti. Ovviamente vi ricordiamo, oltre al il podcast sul canale di Fantascientificas e su YouTube, like, subscribe, tutte queste cose che però purtroppo, per quanto tristi siano, sono necessarie per gli algoritmi dell'intelligenza
esatto. artificiale. Esatto, like, subscribe. Grazie purtroppo. Mille per avermi invitato, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, a quelli che hanno fatto domande. Anche a quelli che hanno fatto critiche, soprattutto le critiche,
no, anche poi quelli che ti sentiranno appunto in podcast, in differita, eccetera, eccetera. Insomma, la sapete dove trovarlo per espandere le vostre conoscenze, la vostra sete di storia. Grazie ancora e buonanotte. Ciao.
Buonanotte. Ciao, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.